Iniziamo questa nostra analisi dedicata a ingegneri e architetti. Oggi approfondiamo un tema davvero importante della responsabilità professionale, uno che forse a volte si trascura un po', la responsabilità penale.
Ci basiamo su una guida specifica per le professioni tecniche, quindi materiale solido.
Sì, esatto. È importante sottolineare subito che l'attività di un professionista tecnico, può essere valutata anche sotto il profilo penale.
E questo indipendentemente dal ruolo specifico, giusto? Che sia libero professionista, dipendente, progettista, direttore lavori.
Proprio così. Direttore lavori, collaudatore, responsabile della sicurezza, il ruolo non cambia la sostanza della potenziale rilevanza penale.
Ok, chiarissimo. Ma al di là, diciamo, dei casi più noti, come quelli legati alla sicurezza in cantiere, come si manifesta questo rischio nel concreto?
Beh, guarda, la responsabilità per infortuni sul lavoro, quella prevista dagli articoli 589 e 590 del codice penale, è, diciamo, l'ambito più conosciuto. Certo, sempre con l'eccezione del comportamento palesemente anomalo del lavoratore,
Certo, ma c'è un altro fronte, forse più quotidiano e insidioso, quello legato alle certificazioni tecniche.
Ah, ecco, le certificazioni.
Esatto. Qui emerge un punto legale fondamentale. Quando un ingegnere o un architetto rilascia certi tipi di attestati, la legge lo considera persona esercente un servizio di pubblica necessità.
Articolo 359 del codice penale, se non sbaglio.
Precisamente. E non è solo un'etichetta formale. Questo status comporta un obbligo giuridico molto forte: garantire che ciò che si certifica sia accurato e vero.
Quindi stiamo parlando di documenti che si usano tutti i giorni, praticamente. Penso alla relazione di asseverazione per la DIA o la SCIA. Sì, ho i certificati di collaudo, di agibilità, le dichiarazioni di conformità degli impianti.
Le certificazioni energetiche, acustiche, insomma, la lista è lunga. Ma cosa significa in termini penali questo ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità se si commette un errore?
Qui arriviamo al dunque. La conseguenza è diretta e, diciamo, piuttosto seria. Un'informazione sbagliata, un dato alterato, insomma, una falsità in una di queste certificazioni può configurare il reato di falsità ideologica.
Falsità ideologica.
Sì, commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità, punita dall'articolo 481 del codice penale. In pratica si risponde penalmente per aver scritto il falso in un documento rilevante per la pubblica fede.
Capisco. E immagino ci siano aggravanti. Certo, se l'errore, o meglio la falsità, è fatta per ottenere un profitto, la pena aumenta. E pensa ai casi legati agli sgravi fiscali. Una certificazione falsa per ottenere bonus o detrazioni può portare addirittura all'accusa di truffa aggravata. Mamma mia.
Senza poi considerare scenari ancora più gravi, dove magari un errore in una certificazione tecnica concorre a reati come il disastro colposo, articolo 434, o l'inquinamento ambientale, il 452 bis.
Ok, il quadro è chiaro e direi preoccupante. La domanda sorge spontanea. La nostra polizza di RC professionale, quella che abbiamo tutti, ci tutela da queste cose?
Ecco, questo è un punto fondamentale spesso frainteso. La polizza di responsabilità civile professionale, per sua natura, copre le richieste di risarcimento per i danni civili che causiamo a terzi.
Quindi i danni patrimoniali, le perdite economiche subite da altri.
Esatto, ma di base non copre le conseguenze penali che colpiscono direttamente il professionista. Parliamo di multe, ammende o anche le spese legali necessarie per difendersi nel processo penale.
Quindi, se vengo condannato penalmente per falsità ideologica per una SCIA asseverata male, la mia RC non paga né la multa né il mio avvocato penalista.
In linea generale no, non li paga. C'è però, diciamo, un'eccezione, uno scenario particolare in cui la polizza RC può entrare in gioco, anche se indirettamente, in un contesto penale.
E quale sarebbe?
Succede quando la persona che ha subito un danno a causa del fatto che costituisce reato decide di chiedere il risarcimento dei danni civili non con una causa civile separata, ma costituendosi parte civile proprio dentro il processo penale.
Ah, ok. Quindi il danneggiato si inserisce nel procedimento penale per chiedere i soldi. Proprio così. Pensa all'esempio della guida. Un tecnico costruisce violando norme urbanistiche o ambientali. Parte l'indagine penale per abusivismo o reati ambientali. Gli acquirenti dell'immobile, che ovviamente hanno subito un danno, possono costituirsi parte civile in quel processo penale per chiedere il risarcimento.
Capito. E siccome la richiesta è di risarcimento di un danno civile?
Esatto, anche se avanzata in sede penale, la natura della richiesta è civile. E quindi, in questo caso, la polizza RC potrebbe essere chiamata a coprire quel risarcimento richiesto dalla parte civile.
Potrebbe. Quindi non è automatico? Ci sono dei ma?
Eh sì, ci sono dei ma importanti. L'operatività della polizza, anche in questo caso, dipende sempre dalle condizioni specifiche del contratto. Una clausola quasi onnipresente è l'esclusione per dolo. Cioè, se l'atto è stato commesso intenzionalmente, sapendo di violare la legge o di creare un danno...
Esattamente. Se durante il processo penale emerge che l'errore del professionista non è stato una semplice negligenza, ma un atto doloso, l'assicuratore potrebbe usare questa clausola per rifiutare il pagamento del risarcimento civile alla parte civile.
Aia. E questo può succedere?
Può succedere. Inoltre, bisogna sempre verificare che la polizza copra i cosiddetti pregiudizi patrimoniali puri, cioè danni economici non direttamente conseguenti a danni a persone o cose. Ma il punto forse più delicato è il potenziale conflitto di interessi.
In che senso?
Beh, l'assicuratore gestisce il sinistro e dovrebbe farlo nell'interesse dell'assicurato. Ma se emerge l'ipotesi di dolo, l'assicuratore potrebbe avere, diciamo, un interesse economico a veder confermato il dolo in sede penale, perché così scatta l'esclusione e non deve pagare.
Capisco. Un bel problema. L'assicuratore che mi difende potrebbe avere interesse a farmi condannare per dolo, per non pagare il danno.
È una criticità reale. Per questo, in casi borderline, la gestione del sinistro, specialmente la difesa in sede penale quando c'è una parte civile, richiede grande attenzione, magari anche il supporto di un consulente di parte, indipendente dall'assicurazione. Ok, proviamo a riassumere. Punto primo. La polizza RC di base non copre le conseguenze penali dirette come multe e spese legali penali. Corretto.
Firmare certificazioni importanti ci qualifica come esercenti un servizio di pubblica necessità, esponendoci a reati specifici come la falsità ideologica se sbagliamo o attestiamo il falso.
Esatto. La responsabilità è amplificata.
L'assicurazione RC può intervenire nel penale solo se c'è una parte civile che chiede un risarcimento civile, ma anche lì ci sono limiti contrattuali, come l'esclusione per dolo e potenziali conflitti di interesse.
Hai colto perfettamente i punti chiave. Questo quadro, insomma, ci dice quanto sia fondamentale per ingegneri e architetti essere estremamente diligenti e consapevoli. Non basta la competenza tecnica, serve anche una profonda comprensione delle implicazioni legali, specialmente penali, del proprio lavoro, soprattutto quando si certifica qualcosa.
La diligenza richiesta va decisamente oltre la semplice regola dell'arte tecnica.
Assolutamente. E questo ci porta a una riflessione finale, forse un po' scomoda, per i professionisti che ci ascoltano. Vista questa concreta possibilità di conflitto di interessi con la compagnia assicurativa nei casi più complessi, quelli al confine tra civile e penale, magari con sospetto di dolo, che strategia si può mettere in campo prima ancora che un problema si presenti, per assicurarsi che, in caso di sinistro, la gestione della pratica e la difesa legale siano davvero allineate ai propri interessi e non a quelli dell'assicuratore?